334-773-0020 per intervenire con noi in diretta, e anche i messaggi al 366-6284-122. Abbiamo Gianfranco Teotino che è collegato con noi. Ciao Gianfranco, buonasera, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Intanto, prima di ascoltare Luciano, le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna, così le commentiamo insieme, sono appena arrivate in redazione: Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Olivera nella difesa 4, Anguissa, Lobotka e Kajust in mezzo al campo, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Quindi nessuna novità, direi, per la formazione campione d'Italia uscente. Nel Bologna invece gioca Ravaglia in porta con Posch, Lukumi, Calafiori e Christiansen, in mezzo al campo Freuler, Urbanski scelto dal primo minuto insieme a Ebischer, Ndoye, Zirkzee e Odgaard davanti, quindi Orsolini in panchina. Gianfranco, ti aspettavi questo tipo di formazione da parte di Motta o ci sorprende come sempre?
No, ci sorprende, mi aspettavo anche Selemekers, no? che poteva anche lui giocare al posto di Orsolini, invece è stata scelta questo Odgaard che più prima punta, che per cui voglio vedere come se la sbriga sull'out, se sempre che giochi sull'out, perché poi appunto ci sorprende sempre. Urbanski poi è uno che a volte ha giocato in mezzo, a volte ha giocato da esterno, per cui vediamo come si metteranno in campo. Per quanto riguarda, vedo che Calafiori è stato preferito a Boikemà, che in genere c'erano gli altri due, giocavano loro due centrali e magari Calafiori faceva il terzino sinistro, invece oggi Calafiori in mezzo, e poi il portiere che ogni tanto a sorpresa gioca Ravaglia, mi pare abbia giocato già 3 o 4 partite in campionato, tra l'altro mi pare che non abbia nemmeno preso un gol finora, per cui forse è anche un po' da fortuna.
Ci sta.
Il Napoli mi sorprende che continui a non far giocare Traoré e Ngong, cioè i giovani che erano stati presi per capire se erano in grado poi per la prossima stagione di essere dei rinforzi o dei potenziali titolari per il Napoli, per cui c'è in attacco, vabbè, è giusto far giocare i titolari quando ci stanno, perché comunque il Napoli ha ancora la possibilità di andare in Europa, ce l'ha. Magari mi sarei aspettato qualche scelta diversa sul centrocampo invece che Kajust, che non è che abbia finora brillato moltissimo, come in assenza di Zielinski.
È vero. Abbiamo Luciano dalla provincia di Novara, benvenuto, ciao.
Sì, buongiorno a tutti. Ciao. Mi fa piacere parlare col dottor Teutino, che ritengo molto obiettivo e preparato, e sono davvero contento, e complimenti sempre per la trasmissione. Volevo fare due semplici considerazioni, domande, non so se il dottor Teutino è d'accordo.
Vai.
Allora, la prima sulla Juve: io sono tifoso juventino e obiettivamente con Vlahovic basta, cioè io sono del parere che secondo me la Juve dovrebbe venderlo, perché è stato, non dico un flop perché è un parolone, perché è capace a giocare, solo che non ha funzionato, quindi secondo me questo giocatore deve essere venduto adesso che ha ancora mercato, soprattutto in Premier, a certe cifre che sono molto elevate. Questa è la mia considerazione su Vlahovic. La seconda, poi chiudo, sul Milan. Io vedo un po' la formazione che ha deciso di far scendere in campo Pioli un po' come una specie di mi tolgo il sassolino dalla scarpa, ormai sa che è alla porta, anche se io non sono comunque d'accordo, perché è un gran signore oltre ad essere un buonissimo allenatore, e vedo un po', non dico come dispetto, ma quasi come dire tanto mi avete fatto fuori, adesso i grossi campioni che abbiamo o comunque presunti tali li faccio sedere in panchina. Ecco, non so se il dottor Teutino era d'accordo con me su queste due considerazioni. Via streaming.
Ciao Luciano, grazie mille per averci contattato. Poi aspettiamo le formazioni ufficiali del Milan, naturalmente. Avremo ancora un po' di tempo, però le indiscrezioni vanno in questa direzione, cioè diversi big fuori, Gianfranco.
Sì, allora, per quanto riguarda il Milan, sì, è una scelta un po' strana. Insomma, io non credo che sia non so come dire, una ripicca da parte di Pioli. Certamente. È un po' una punizione, insomma, per lo scarso rendimento che hanno avuto in queste ultime partite, soprattutto Teo Hernandez mi pare che veramente abbia fatto, stia facendo un finale di stagione non molto brillante, Leao invece è il solito, nel senso che si accende e si spegne, però è sempre stato così, io non credo che possa cambiare, insomma è un giocatore così che ha la giornata in cui è acceso e fa delle cose meravigliose e poi ogni tanto non riesce ad accendersi e ovviamente la sua squadra, cioè il Milan, ne risente moltissimo. Dicono anche che non giochi Tomori, che vabbè, sì, ha commesso un errore nell'ultima partita, però tra i difensori centrali del Milan comunque io continuo a considerarlo il più forte, anche se non è così forte come magari all'inizio si credeva. Però anch'io non so, è una scelta un po' strana, vediamo se sarà così, se fosse così sarebbe veramente un po' strano e comunque il giudizio su Pioli non cambia, nel senso che anch'io comunque penso che i suoi anni al Milan siano stati anni positivi. E penso però anche che separare le strade adesso sia una cosa che possa far bene sia lui che a Milan, insomma, per cui non lo ritengo colpevole dei risultati forse un po' deludenti di questa stagione, penso anche che sia giusto a un certo punto decidere di cambiare. Non sono invece molto d'accordo con Luciano su Vlahovic, perché io penso che Vlahovic sia un giocatore molto importante e che soprattutto in una squadra che abbia una maggiore proposità, una maggiore propensione, scusate la parola sbagliata, sì, una maggiore propensione al gioco offensivo, Vlahovic potrebbe essere un giocatore importante, il fatto comunque che abbia segnato tutti questi gol anche quest'anno e che questa seconda parte di stagione in cui la Juventus ha avuto un calo di risultati, anche se poi il gioco è rimasto più o meno lo stesso, ma un calo di risultati impressionante, lui comunque nel 2024 ha segnato 11 gol e quindi credo che abbia tenuto un po' in piedi lui la squadra, per cui io penso che per ricostruire una Juventus forte uno dei primi tasselli da mantenere sia proprio Vlahovic.
Andiamo a Luca da Luigi, benvenuto, buon sabato. Ciao.
Sì, buonasera a tutti. Io sono un tifoso della Fiorentina, volevo fare alcune considerazioni e sentire il vostro ospite se è d'accordo o meno. Allora, sento un grande entusiasmo intorno alla Fiorentina perché è andata in finale in Conference, però vorrei, ecco, la mia paura è che essere andati in finale, forse vincerla, sia ancora una volta una scusa per questa dirigenza che sinceramente è stata fallimentare secondo me per una squadra come Firenze, perché la Conference è una manifestazione, io mi sono visto tutte le partite della Fiorentina, purtroppo la Conference è una competizione davvero poca roba, ma veramente poca roba. Non vorrei sinceramente che siccome siamo noni in campionato, che ecco con questa scusa si facesse passare per una grande annata ancora una volta, un'annata dove la dirigenza ha speso poco e dove i tecnici preposti a comprare i giocatori ancora una volta hanno fallito. Ecco, vi ringrazio, vorrei sapere il vostro ospite cosa ne pensa.
Volentieri, grazie Luigi. Gianfranco sulla Fiorentina e questa finale di Conference.
Luigi, no, secondo me è un po' troppo negativo questo giudizio. Comunque una finale europea, una finale importante, è vero che la Conference League è la competizione europea meno forte, diciamo, per il lotto dei partecipanti, però aver partecipato due volte ed essere arrivato due volte alla finale, avere comunque anche la possibilità di vincerla, perché credo che sia una partita molto aperta e anzi se dovessi indicare una leggera favorita per la finale indicherei proprio la Fiorentina, è un risultato comunque importante. Sul giudizio della proprietà è un giudizio da dare, sulle loro mosse è un giudizio molto articolato, nel senso che questa nuova proprietà non aveva cominciato bene, poi però nelle ultime stagioni, soprattutto da quando è arrivato Italiano, la Fiorentina è una squadra che ha sempre lottato per l'Europa, che appunto in Conference ha ottenuto i risultati eccellenti che ha ottenuto, che è andata avanti in Coppa Italia, in finale o in semifinale, comunque sempre molto competitiva, soprattutto nelle competizioni con i confronti diretti. Se c'è un rimprovero che secondo me si può fare o un giudizio non positivo, non è tanto sul fatto che la proprietà nuova ha speso poco, ma è che i soldi che sono stati spesi male. cioè le ultime sessioni di mercato, non solo di questa stagione ma anche della stagione scorsa, sono state sessioni negative che non hanno aggiunto molto alla squadra, soprattutto per quanto riguarda l'attacco e questi centravanti che sono stati presi e anche spesso pagati e che non hanno portato in dote quei gol che erano necessari per rendere efficace questa bellezza indiscutibile del gioco della Fiorentina, questa voglia di aggredire tutti gli avversari, di riconquistare subito la palla, di occupare la metà campo avversaria, si è tradotta in un numero di gol troppo basso, soprattutto in questa stagione, e credo che questo sia una responsabilità anche di chi ha fatto il mercato. Però è chiaro che se la Fiorentina riuscisse a vincere questo trofeo europeo per la prima volta dopo così tanti anni, pur non essendo la Champions, non essendo nemmeno l'Europa League, il giudizio della stagione dovrebbe automaticamente diventerebbe un giudizio positivo.
C'è un vocale per te prima del break, lo ascoltiamo.
Buonasera, ma qual è il segreto del Real Madrid? Com'è che alla fine ce la fa sempre? Saluti Claudio.
Gianfranco.
Ma dei giocatori
c'è l'effetto Ancelotti
sempre.
C'è l'effetto Ancelotti
anche,
oppure no?
Ma sono stati anche con tanti altri allenatori questo effetto Bernabeu, queste partite che non finiscono mai e che ha sempre la possibilità di ribaltare anche nei minuti finali, queste grandi rimonte casalinghe che appartengono comunque alla storia di questa e alla tradizione di questa squadra anche nel secolo scorso, non solo in questo, per cui è una tradizione che si trascina positivamente, favorita anche dal timore probabilmente che tutti gli avversari hanno quando entrano in quello stadio, che peraltro cambia sempre, è sempre più bello, adesso è straordinario, insomma, e che comunque ha un grande effetto per la presenza del pubblico, gli 80, i 90 mila spettatori che ci sono sempre. E poi comunque è sempre stata nella storia una squadra che i giocatori migliori li ha sempre presi, e quindi che non solo vince, insomma, come squadra, ma che produce palloni d'oro, e non escludo che quest'anno Vinicius sia uno di quelli che lo contenderanno fino alla fine.
O Bellingham.
Vedremo chi ha o Bellingham stesso, poi dipenderà un po' dagli europei, no? Come andranno, e dalla Coppa America.
Ma con Mbappé non ce n'è più per nessuno, Gianfranco.
Bisogna vedere come si tra l'altro hanno preso Hendrik, che è il brasiliano
è vero, più
giovane, e più considerato in Brasile, tant'è vero che nonostante ancora non abbia giocato in Europa, però è già stato convocato per la Coppa America, tanto è forte, per cui metti lui, metti Vinicius, metti Mbappé, metti Bellingham, non è male. Rodrigo
c'è,
non so cosa farà, porterà le borse, rimarrà anche Rodrigo, no?
A questo punto sì,
perché vince, perché li ha tutti lui.
È un po' accentratore, diciamo, di talenti. Ne approfitto, Gianfranco, per girarti anche questo amico che ci scrive: quali sono secondo te le tre vincitrici delle rispettive coppe europee? Giorgio dal Messico, lo salutiamo, perché se da un lato la finale di Champions, insomma, può pendere, diciamo, dalla parte di Ancelotti in questo Real Madrid Borussia, c'è poi da capire se Atalanta e Fiorentina potranno portare a casa i rispettivi trofei, Gianfranco.
Ma io penso che le due finali delle due coppe, mentre sulla prima anch'io penso che il Real Madrid abbia grandissime possibilità di vincere, sia nettamente favorita, trovo che le altre due siano molto più equilibrate. Se io dovessi dire chi parte lievemente davanti, secondo me penso che siano leggermente favorite il Bayer Leverkusen in Europa League e la Fiorentina in Conference, insomma, rispetto a quelli che sono sia l'andamento delle rispettive stagioni, sia gli organici, sia le qualità tecniche e atletiche delle squadre. Il Bayer Leverkusen quest'anno è una squadra che sarebbe andata molto avanti anche in Champions, e sta ottenendo dei risultati, delle prestazioni eccezionali. Sarebbe anche più nettamente favorito se non l'avessi visto nelle ultime partite da un punto di vista fisico un po' più stanco, insomma, mentre invece l'Atalanta sta molto bene, però insomma è una partita durissima per l'Atalanta.
E invece Stefano da Empoli ti chiede un'opinione su Buchanan, che ieri è andato a segno con l'Inter.
Ha fatto un bellissimo gol, ma non lo so giudicare, ha giocato troppo poco quest'anno per poter dire se è un giocatore che può nel futuro diventare un titolare dell'Inter oppure no. Certamente a gamba, certamente ha delle doti tecniche importanti, lo si è visto da come si è liberato e come ha tirato e come ha segnato ieri sera, però non me la sento di esprimere un giudizio definitivo.
Sentiamo un vocale per te, grazie alla nostra regia.
Sono Dario da Genova, vorrei sapere cosa ne pensate del rinnovo di Girardino e il Genoa, secondo voi il prossimo anno se potrà fare bene?
Gianfranco, sul
penso che sia un'ottima base di partenza il rinnovo di Girardino, penso che Girardino abbia fatto molto bene al di là di ogni aspettativa, secondo me dopo quella brutta sconfitta iniziale con la Fiorentina al Genoa praticamente non ha mai avuto problemi di classifica. Ha giocato tantissime partite a veramente ottimi livelli, per cui io penso che se si potrà andare avanti con lui e con un progetto di crescita della squadra da parte della società, certamente Girardino è l'allenatore adatto per crescere, insomma. Adesso vediamo, perché purtroppo c'è qualche voce non del tutto rassicurante sulla proprietà del Genoa a livello internazionale su questo fondo, che in qualche altro paese ha qualche problema, insomma, per cui spero che siano cose limitate al Belgio, parlando di calcio, perché il problema sarà l'Anversa, che ha smesso di giocare perché gli stipendi non vengono più pagati. Speriamo invece che questa proprietà in Italia continui a fare bene come ha fatto da quando è arrivata.
E poi una domanda che viene spesso fuori, specialmente negli ultimi anni, da quando l'Atalanta è diventata competitiva soprattutto in Europa. Matteo, ma l'Atalanta può competere per lo scudetto l'anno prossimo? È un refrain che torna, questo,
cioè, bisogna sempre capire come farà poi il mercato, se quanto monetizzerà questa sua capacità di far crescere giocatori importanti, per cui se è chiaro che se dovesse vendere Cobb Miners, Ederson, magari un attaccante, che quelli che hanno fatto veramente benissimo, e ricominciare con giocatori che però hanno bisogno di tempo, allora sarebbe più difficile. Insomma, questa Atalanta di oggi è nettamente più forte di quella che ha iniziato il campionato, no? Perché sono cresciuti in tanti, è cresciuto Scamacca, è cresciuto Ruggeri, ma è cresciuto lo stesso Capmesecchi, ma sta cominciando a giocare a livelli secondo me molto alti, e di là Touré che non abbiamo visto per mesi, insomma, per cui poi è chiaro che se quest'estate dovesse vendere appunto i Cobb Miners, gli Ederson, i Lookman, che ne so io, per monetizzare, poi magari prenderebbe altri giocatori che diventeranno magari altrettanto forti, magari anche più forti di Combine, ma non lo possono fare subito. Per cui diciamo che a questa domanda preferisco rispondere a mercato inoltrato, quando avrò la certezza di come partirà l'Atalanta. Se potrà partire con questa squadra con solo una o due differenze, secondo me la risposta è sì.
Sentiamo un altro vocale per te, anche sul prossimo futuro del Torino.
Volevo chiedere al vostro ospite se ritiene fondata la voce di un interessamento di Urbano Cairo per Maurizio Sarri per la guida tecnica del Torino. Grazie, Giacomo da Padova.
Gianfranco.
Al momento non ho questo tipo di informazioni. Mi spiace, perché sarei molto contento se Sarri andasse ad allenare il Torino, per lui e per il Torino, però diciamo che in questo momento l'allenatore che viene considerato più vicino al Torino è Vanoli, quello che ha portato il Venezia a sfiorare la promozione in Serie A diretta, e che il sogno, se non dovesse trovare altre sistemazioni, resta comunque anche italiano, un allenatore molto apprezzato da Cairo.
Chi va in Serie A? Gianfranco, ce lo chiedono un paio di amici dalla Serie.
Ma io l'avevo già detto prima delle ultime due giornate, quando qualche altro amico me l'aveva chiesto, che secondo me delle squadre che fanno i playoff, quella più forte in partenza di campionato, e quindi quella che io pensavo dovesse andare in Serie A direttamente, è la Cremonese. E io penso che sia la squadra con l'organico migliore, però non ha finito benissimo la stagione, adesso parte dall'ultima giornata, che poi vale quel che vale, giocare con una squadra che non ha più niente da chiedere, però diciamo che se si chiede come organico, penso che la Cremonese sia quella che ha qualcosa in più rispetto alle altre.
Ok, ce la segniamo, Gianfranco. Poi
tra l'altro ha anche rubato al Venezia a gennaio uno dei suoi giocatori migliori.
Sì. Giusto, giusto. Quindi, poi è stato più espulso, è stato più espulso che altro, però alla fine
però era un giocatore forte ed è un giocatore forte
sicuramente, vediamo. Sicuramente. Domenico ti chiede della carriera di El Shaarawy: sarebbe potuta essere diversa se a mio parere ci fosse stato un allenatore che magari lo trasformasse più in terzino? A mio parere sarebbe diventato uno con le capacità tecniche e tattiche molto, molto buone in quel ruolo. Non so se sei d'accordo.
È un'osservazione interessante, non ci avevo mai pensato prima di averlo visto in queste ultime partite in cui De Rossi un po' gliel'ha fatto fare. Effettivamente l'ha fatto bene, è anche vero che diciamo l'ha fatto più da esterno a tutta fascia che non da terzino vero di una difesa 4, però è un'osservazione abbastanza interessante. Ora mi sembra strano che con tutti i bravissimi allenatori che ha avuto nessuno ci abbia pensato, se nessuno abbia visto in lui questo tipo di caratteristiche mai, forse non erano le sue migliori, però è un'osservazione che fa riflettere.
Mentre invece un amico ti chiede di Jalò, è Luca, ora ironizza, la Juve l'ha preso come portaborse, ma in generale non si è mai visto.
Ma sai, è stato un acquisto molto strano, primo perché non era il settore, la difesa in cui la Juventus aveva bisogno di rinforzi, insomma. Secondo perché era comunque un giocatore reduce da un crociato e che non aveva mai cominciato a giocare e che non si era ancora ripreso e che quindi si sapeva fin dall'inizio che per un po' non avrebbe giocato, poi che si trascinasse fino a fine campionato questo magari non si sapeva meno, per cui a molti è venuto il dubbio che fosse solo un dispetto da fare all'Inter che aveva messo le mani su questo giocatore.
Altro vocale per te.
Cosa ne pensate voi di Orsolini nuovamente in panchina? A me sembra un po' strano. Io penso che il giocatore abbia già un accordo con la prossima squadra e secondo me può essere la Lazio. Voi cosa ne pensate?
Abbiamo commentato live, insomma, l'esclusione di Orsolini dalle formazioni ufficiali di Napoli-Bologna. Questo amico ci vede un possibile risvolto di mercato dietro questa scelta.
No, non credo, perché in realtà Orsolini con Diago non è mai stato titolare in questa stagione, insomma, quando ha giocato nei momenti in cui gli esterni del Bologna avevano qualche problema, quando erano infortunati sia Andoi che Carlson, che peraltro era partito Carlson come titolare se ricorderete all'inizio della stagione, poi sì. Un infortunio grave l'ha tolto di mezzo per un po' e poi non ha più riconquistato il posto, però quando c'era Selemakers in condizione gli preferiva Selemakers, per cui non è mai stato un titolare, che poi questo comporti il fatto che Orsolini magari abbia cercato quindi una nuova sistemazione, francamente non ho informazioni al proposito, e devo dire anche due cose. Primo, che Orsolini comunque anche quando è entrato dalla panchina ha sempre fatto molto bene, cioè uno di quei giocatori che forse rendono anche di più con lo stimolo di partire dalla panchina che non quando partono dall'inizio. E secondo, che comunque Orsolini è non solo il secondo marcatore del Bologna con i suoi 10 gol segnati, ma è anche con Scamacca e con il povero Berardi, che oltretutto ha giocato molto di meno, il capocannoniere italiano del campionato.
Ah sì, è vero, quindi da questo punto di vista c'è anche da tener conto di questa situazione. Gianfranco, grazie mille, ti salutiamo.
Grazie.
Tra poco viviamo insieme Napoli-Bologna, la vivrai anche tu. Ciao.